Briciole di Magistero.
Vorremmo tanto non pensare alla morte. Scoglio e provocazione per il pensiero umano in ogni tempo. La visione cristiana offre una luce di senso a quello che sarebbe un inaccettabile limite alla nostra dignità. Mercoledì delle Ceneri, anno 1978. Ce lo ricorda Paolo VI, particolarmente sensibile alla ricerca di senso in anni difficili e pieni di contrasti, quali quelli ultimi del suo pontificato.
La massima di Epicuro: quando ci siamo noi, la morte non c'è, e quando c'è la morte, non ci siamo noi. È la formula classica di questa tendenza, ripresa e variata in mille toni dall'antichità ai nostri giorni. Ma in realtà si tratta di un artificio che fa sorridere più che pensare. La morte, infatti, fa parte della nostra esistenza e ne condiziona dall'interno lo sviluppo. Lo aveva ben intuito Sant'Agostino, il quale così argomenta: se uno comincia a morire, cioè ad essere nella morte, dal momento in cui la morte comincia ad agire in lui, sottraendogli la vita, allora l'uomo comincia ad essere nella morte dal momento in cui comincia ad essere nel corpo. Perfettamente in sintonia con la realtà, dunque, il linguaggio della liturgia ci ammonisce: ricordati, o uomo, che sei polvere e che in polvere ritornerai. Sono parole che mettono a fuoco il problema non eludibile del nostro lento sprofondare nelle sabbie mobili del tempo e pongono con drammatica urgenza la questione del senso di questo nostro provvisorio emergere nella vita, per essere poi fatalmente risucchiati nell'ombra buia della morte. Davvero, in faccia alla morte, l'enigma della condizione umana diventa sommo, ci ammonisce la Costituzione Gaudium et Spes. A questo enigma, voi lo sapete, la fede reca una risposta non evasiva, e risposta che si articola innanzitutto in una spiegazione e poi in una promessa. La spiegazione ci è consegnata in sintesi da San Paolo con le celebri parole: come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così anche la morte raggiunge tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. La morte, quale noi oggi la sperimentiamo, è dunque frutto del peccato, stipendia peccati mors. È un pensiero difficile da accogliere, e infatti la mentalità profana concordemente lo rifugge.
E se la morte ha senso per il cristiano nell'ottica della redenzione, resta sempre viva la domanda sulla vita eterna: che cos'è? Rilancia la questione Benedetto XVI nel suo incontro del 25 marzo 2010 in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù. La vita eterna consiste nella perenne tensione verso Dio.
Nessuno di noi è in grado di immaginare la vita eterna, perché fuori della nostra esperienza Ma tuttavia possiamo cominciare a comprendere che cosa sia la vita eterna. E penso che lei con la sua domanda ci ha dato una descrizione dell'essenziale della vita eterna, cioè della vera vita. Non buttare via la vita, vivala in profondità, non vivere per se stessa, non vivere alla giornata. Vivere realmente la vita nella sua ricchezza e totalità. E come fare? Questa è la grande questione con la quale è venuto anche questo giovane ricco al Signore. A prima vista la risposta del Signore appare molto secca. Tutto sommato dice: osservi i comandamenti. Ma dietro, se riflettiamo bene, ascoltiamo bene il Signore, nella totalità del Vangelo troviamo la grande saggezza della parola di Dio di Gesù. Cioè, questi comandamenti, secondo un'altra parola di Gesù, sono riassunti in questa unica: amare Dio con tutto il cuore, ragione, tutta l'esistenza, e amare il prossimo come se stesso. Amare Dio suppone conoscere Dio, riconoscere Dio. E questo quindi è il primo passo che dobbiamo fare, cercare di conoscere Dio. E così sappiamo che la mia vita non è per caso esistente, non è un caso. La mia vita è voluta da Dio dall'eternità. Io sono amato, sono necessario. Dio ha un progetto con me nella totalità della storia, ha un progetto proprio per me. La mia vita è importante, anche necessaria, e l'amore eterno mi ha creato in profondità e mi aspetta.
Se si nega Dio, si finisce per negare anche l'uomo. E quanto testimoniano tutte le dittature, i poteri insensati e forti. Il Papa, che ne visse due di segno opposto sulla propria pelle, Giovanni Paolo II, lo ricorda in occasione della sua visita alle Fosse Ardeatine il 21 marzo 1982, ribadendo anche la necessità di ascoltare la voce di tutte le vittime della storia.
Sono venuto per ascoltare insieme con voi le parole forti e chiare degli scomparsi, vittime della logica irrazionale e dissennata della barbarie omicida. Qui, dove la violenza si è scatenata in smisurata follia e si invitano tutti alla solidarietà, alla comprensione e ci assicurano che la vittoria definitiva sarà quella dell'amore e non quella dell'odio. Essi ci avvertono che quando si nega e si offende Dio, si nega e si offende anche l'uomo, abbassandolo a strumento dei propri capricci, delle proprie ideologie, dei propri progetti di potenza e di sopruso. Essi chiedono che il loro dolore non sia stato inutile per la società umana e che Roma, l'Italia, l'Europa, il mondo vivano nella giustizia, nella concordia, nella pace, nel vicendevole rispetto dei diritti inalienabili della persona umana, creata ad immagine e somiglianza di Dio.
Ascoltare la voce delle vittime della storia e ascoltare in sottofondo, confusa, mescolata con esse, la parola di Dio. Essenza della vita cristiana che ci porta a far coincidere vita e opere. Lo ricorda Giovanni XXIII durante la beatificazione di Elisabetta Anna Bailey Seton. È il 17 marzo 1963.
Beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illut. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Questa beatitudine riassume l'essenza della vita cristiana, armonia di fede e di opere, di pensiero e di azione, che dal seme deposto nel battesimo procede in perfezione di lietissimo sviluppo fino agli splendori dell'eterna vita. Stasera piace all'umile vicario di Cristo applicare quelle parole a colei che la Chiesa venera da oggi nella gloria dei Santi, Elisabetta Anna Bailey Seton, veramente beata perché ha udito la voce di Dio e l'ha messa in pratica. Il Signore ci ha concesso di godere un nuovo tratto della sua buona provvidenza. E nell'elevare l'inno del ringraziamento sulle note del Te Deum, l'animo nostro si è effuso, si effonde in commossa gratitudine. Sempre mirabilis in santis suis. Dio accende sulla umanità pellegrinante verso il cielo raggi di nuovo splendore. Il pensiero ama soffermarsi sulla mite e forte figura della Beata, proposta in universale esempio di eroica virtù, per trarne luce di insegnamento, di incoraggiamento, di buona ispirazione.
Briciole di Magistero.